Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quarta parte, estate 1930, sezione 3. Il mio cuore era a guardia del piccolo gregge che Dio mi aveva dato e che ho portato, finché fu meco, ai pascoli sani, senza che neppur una di esse perisse, e che ora, mentre il pastore è malato, ancora non si perde, perché per le mie pecore ho offerto la vita, e nessuna di coloro che Dio mi ha affidata è perita, fuorché la figlia di perdizione. Poiché ogni maestro deve conoscere l'amarezza del maestro che vide perire un discepolo. Ma anche questa spero salvarla ancora, perché ancora tanto ho da patire, ancora tanto ho da morire prima di rinascere eterna in Dio. Certo, questi dottori che volevano mettere un bavaglio alla voce che parlava di Dio per una paura tutta umana, se avessero capito e ricordato le parole del Verbo, non avrebbero messo impedimento al mio dire. Ma come non mi mettevano più bavaglio né catena le brontolate di mamma, così non mi mettevano paura i veti delle dirigenti. Mi bastava l'approvazione della coscienza e quella dei sacerdoti. Del resto non mi curavo, nonostante questo resto mi fosse propinato sotto forma di una guerriglia vergognosa a base di calunnie, di sgarbi, di piccinerie di ogni sorta. Ma ne ringrazio il Dio. Questo ha fatto sì che nessuna dolcezza umana si mescolasse alla dolcezza sovrannaturale dell'apostolato, fatto unicamente per amore di Dio, dolcezza dello spirito che, mentre viene vilipeso, tormentato l'apostolo, esulta perché riconosce in quella persecuzione il segno che lo consacra. La lotta e la persecuzione sono il sigillo che contraddistingue sempre colui che è sulla retta via, perché il mondo odia più di ogni cosa colui che agisce bene. Infatti, per i meno buoni, quell'agire nel bene è rimprovero muto, ma potente, e chi rimprovera è sempre odiato. Ed ora che ho riparato alle lacune, vado avanti in questo povero capitolo che fin dalla sorgente si è smarrito in mille rigagnoli. Dunque scrissi alla Visitazione di Como per avere gli scritti di Suor Benigna. Mi giunsero in Quaresima, mi pare. Certo era primavera. Leggendo quegli scritti, ho riconosciuto che realmente io avevo avuto uguali pensieri e, sapendo che quelle frasi erano state dettate da Gesù, me ne commossi fino al pianto. Dunque io, povera creatura, avevo potuto nel mio amore trovare espressioni e pensieri simili a quelli del mio Salvatore. Egli era tanto in me, operante in me, da farmi dire le stesse cose che egli aveva dette alla sua Benigna per dare alle anime un nuovo mezzo di santificazione e una nuova prova del suo amore. anche ora, quando senza accorgermi scrivo una lettera o parlo dicendo il mio pensiero e poi ritrovo quel pensiero quasi uguale in una frase del vademecum della visita andina, io tremo di gioia. Delle volte mi astengo per dei mesi da leggere quegli scritti per non essere suggestionata senza volerlo. Ma poi mi arrendo perché anche a distanza di mesi e mesi io ho sempre una somiglianza viva con questi pensieri e da questo ne traggo una conclusione. Se tre anime vissute in paesi e in modi diversi, come siamo Teresina, Benigna ed io, abbiamo le stesse espressioni. È segno che quando Dio occupa di sé totalmente un cuore, dà ad esso gli stessi sentimenti. Scintille della sua carità, provenienti da un'unica fonte, ma sgorganti da tre canali diversi di merito, e fra questi il mio è il più rudimentale e difettoso. Esse hanno la stessa luce. Note dello stesso poema d'amore, esse hanno lo stesso suono, sebbene uno dei tre strumenti, il mio, sia suonato da una creatura ancora così lontana dalla perfezione. Prima avevo un'amica nel piccolo fiore. Ora ne avevo due, poiché anche Benigna è divenuta una celeste amica per me. Fra mezzo a loro, grandi vittime, io procedo sicura nel mio cammino, che è un calvario. Esse mi incuorano e mi sorridono e mi indicano una luce sempre più vicina. In essa si nasconde il mio Gesù. Quando, a sacrificio consumato, egli mostrerà chiaramente il suo volto, che ora mi appare appena fra le cortine di fulgori che lo velano, alla sua piccola ostia, allora io morirò in un soprassalto di gioia. Seguendo il mio metodo, mi affidai al Signore perché mi dicesse Lui quando era il momento propizio per questa più severa offerta. Non le nego che la cosa mi dava pensieri contrastanti. L'animo era portato a compierla perché sentivo per santa ispirazione, e lo sentivo da tempo, che anche la giustizia ha bisogno di vittime per essere disarmata. Questo disgraziato mondo accumula sempre più le colpe alle colpe, le offese alle offese. Coloro che riflettono si stupiscono che un castigo totale non venga a punire questa razza umana sempre più iniqua e stolta. Donde la necessità di sacrifici per placare il Dio? Questo lo capivo da anni e sempre più lo capisco. Ma se la mia parte migliore anelava ad immolarsi alla giustizia del Padre per pietà dei suoi disgraziati fratelli, così protervi e blasfemi, la mia umanità titubava. Avevo presente quello che dice Santa Teresa del Bambin Gesù: se vi offriste alla divina giustizia, dovreste aver paura. Infatti, fino a quel momento, L'amore misericordioso mi aveva usato misericordia e mi aveva trattata con dolcezza, considerando la mia debolezza. Non mi aveva risparmiato il dolore, ma me lo aveva dato durante questi 5 ultimi anni, che da tanto durava la mia offerta all'amore, sempre accompagnato da soprannaturali aiuti che mi erano preziosi per sopportarlo. Vero è che l'amore stesso, quando raggiunge certi culmini, è di per sé una sofferenza. Non lo dice per nulla l'atto d'offerta. Ti supplico di consumarmi continuamente, lasciando traboccare nell'anima mia le onde di tenerezza infinita che sono racchiuse in te, e così io divenga martire del tuo amore, o mio Dio. Ed io questo dolce martirio lo subivo da anni, con momenti di tale incandescenza che credo di non errare dicendo essere stati una delle cause prime della dilatazione cardiaca e della lesione interna. Come un vaso troppo sigillato e portato all'ebollizione aumenta per la legge fisica della dilatazione dei corpi il suo volume, e non bastando questo ad alleggerire la pressione, esplode altrettanto in me il cuore dopo essersi dilatato sotto i palpiti accesi dell'amore, o ben più atti a sfiancare le pareti cardiache di qualsiasi naturale miocardite, era esploso nel suo interno, dove, a detta dei medici, i fasci nervosi sono tutti spezzati. I signori medici non hanno mai potuto capire come ciò sia avvenuto in una creatura dalla vita regolata e sana come la mia. Ma se avessero guardato in alto, verso regioni soprannaturali, avrebbero compreso il perché di questo mio male speciale, diverso da tutte le altre forme cardiache, definito da loro con mille nomi, perché ha i caratteri di tutti i mali e insieme manca di alcuni caratteri essenziali delle cardiopatie vere e proprie e tutte naturali. Se sapesse cosa mi costa parlare di queste cose così intime, vere tenerezze nuziali avvenute fra l'anima e il Cristo nel segreto del talamo più sacro. Ma andiamo pure avanti. Le ho detto tutto il male fatto dalla povera Maria, ora le devo dire tutto il bene fatto da Gesù in Maria. Messa di fronte al pensiero di questa seconda offerta, io titubavo con la mia parte inferiore. Sentivo che su me si sarebbe abbattuto il rigore di Dio, perché avevo già constatato che il buon Dio faceva tutto il suo comodo con me senza risparmiarmi se aveva bisogno di qualcosa per le anime. Cosa ho detto? Se certuni leggessero, direbbero che ho bestemmiato. Dio, avere bisogno di una creatura, ma costei è pazza! Direbbero così, al minimo. Ma è così. Dio, che può tutto, è tanto padre, è tanto bontà e tanto condiscendenza, che vuole chinarsi a chiedere ai suoi piccoli figli il piacere di aiutarlo. Anche i papà della terra fanno così, pur avendone più impiccio che aiuto, ma dicono ai loro bimbi: aiutami a portare questo, a tenere quello. Che orgoglio allora nel piccino che ha aiutato il papà, che senza il suo aiuto non avrebbe potuto fare nulla. Il buon Dio fa ugualmente, ci chiama e ci dice: senti, bimba mia, ho bisogno di te. Per quel peccatore, aiutami a far fruttificare la predica di questo mio ministro. Unisciti a me per dare speranza a questo disperato. Vieni, vieni, che insieme strappiamo questo agonizzante al demonio. Oh, che soddisfazione soave! Che santo orgoglio scende allora in noi, pensando che abbiamo aiutato il Divino Padre che ci dice grazie dai cieli. Sono arrivata al punto di stare bene solo quando sento che Dio attinge continuamente in me per delle povere anime che conoscerò solo in paradiso. E il mio pozzo si riempie solo in grazia di sempre maggior dolore. Più soffro e più mi sento colma e più il buon Dio può attingere, attingere per irrigare le anime languenti. La mia vita si esaurisce così, perché questa sorgente d'acqua soprannaturale al servizio di Dio e del prossimo si alimenta della mia vita terrena e la aspira goccia a goccia. Ma cosa può desiderare di più bello una stilla di rugiada che non sia di brillare un'ora dei folgoranti raggi solari, dissetando un fiore sitibondo e poi ascendere al sole stesso, aspirata dal suo ardore? Io, povera, umile rugiada, mi lascio spargere sulle anime sitibonde da colui che regola le piogge, le maree, i venti e gli astri. Brillo sotto al suo raggio, brillo per merito di quel raggio e poi muoio. Ossia, no, poi ascendo a lui, al mio sole, che dal profondo abisso dei cieli aspira la sua povera gocciolina, spersa nell'abisso della terra, innamorata di lui, desiosa di superare in un volo supremo la distanza che divide i due abissi, lanciando, ultimo lavoro della sua vita, un mistico ponte fra terra e cielo, e chiedendo al suo sole che su questo ponte, frutto del supremo olocausto, salgano infinite schiere di anime per popolare il bel paradiso. Mi rimisi dunque a Dio pregando: tu che comandasti ai venti e alle onde, comanda a me stessa quando sarà l'ora. Intanto io mi preparavo con una vita sempre più pura e mortificata. Le penitenze avevano già una grande attrazione per me. A quelle che dovevo patire per conto di altri, E può credere che non mi mancavano, bastavano mia madre e le dirigenti per mantenermi sempre sulla mia mensa il pane della penitenza. Compivo delle penitenze spontanee. So che certi direttori non le approvano. Dicono che è più meritorio accettare con letizia o sommissione, se non siamo tanto superiori da soffrire con letizia, quel che ci viene di penoso ora per ora. È vero, ciò è grande a sufficienza. Ma quando Dio vuole di più, bisogna dargli di più, perché Dio è un divino prepotente, l'ho già detto. Da me voleva il di più e glielo davo. Nel settembre vi furono le elezioni all'associazione. Ero stata avvisata che per volere ecclesiastico io dovevo divenire la presidente. Non ero per niente entusiasta. Preferivo rimanere semplicemente la voce che parlava di Dio, il canoro uccellino che canta le laudi del suo creatore. Ma mi rassegnavo pensando che l'essere presidente avrebbe potuto giovare di più alle mie figlioline molto male condotte da dirigenti che di perfetto avevano solo l'orgoglio. Ma nulla di nuovo sotto la faccia del sole. Le elezioni in miniatura dell'associazione furono simili alle elezioni in grande formato delle nazioni. Avvennero corrompendo le anime semplici, imponendo prepotentemente un nome in luogo di rispettare la libertà di voto, eccetera, eccetera. Seppi poi tutto questo retroscena non onorevole per chi l'aveva commesso, ma per me molto bene accetto perché, lo ripeto, l'essere presidente non mi seduceva per niente. L'allora presidente diocesana, una delle più accanite contro l'umile voce che chiedeva solo di ripetere le parole del verbo, una delle più invidiose perché stoltamente pensava che io aspirassi a divenire dirigente diocesana, si era alleata una, anzi due, dirigenti di associazione, quelle due più smaniose di divenire presidenti. Capirà, presidenti di un'associazione. Dice nulla lei? Siamo sulla via del capopopolo. Morale, la presidenza a una delle due accolite, la vicepresidenza all'altra. A me, solo perché fui voluta in quella missione dai sacerdoti, la grazia di continuare ad essere voce. Dopo le circoline mi narrarono tutte le arti usate per riuscire con frode all'intento di, potendolo, defenestrarmi e disgustarmi. Addolorarmi, sì, perché vedere la bassezza umana mi ha sempre addolorata. Ma per disgustarmi al punto di allontanarmi ci voleva ben altro. Io non lavoravo per me, ma lavoravo per amore di colui che in quel piccolo gregge mi aveva mandata. E quando uno sa per chi lavora, ha già in questo conoscimento il suo premio di quaggiù. Il premio perfetto lo attende poi nel bel regno dei cieli, perché se Gesù ha promesso il regno a coloro che sfamano gli affamati e dissetano coloro che hanno sete, vestono gli ignudi, visitano gli infermi e vanno a visitare i prigioni in suo nome, che non darà il Re Celeste a coloro che hanno spezzato il pane della sua parola, a quelli che avevano l'anima affamata, che liberarono i prigioni, non solo li visitarono, ma li liberarono, mettendo nelle loro mani la chiave che apre tutti i serramenti del peccato, che rivestirono gli spiriti ignudi della luce e del conoscimento di Dio e li curarono, se malati nel cuore, con la medicina sublime della legge e, infine, diedero se stessi per bevanda, offrendosi all'olocausto per i fratelli miserelli? Oh, come allora risuonerà dolce per coloro che si sono affaticati per lui la sua frase di benvenuto: venite, o benedetti, possedete il regno. Di udire questa parola, come sono desiosa! Ma come tremerei pensando alla morte se, avendo agito ipocritamente, pensassi ormai prossimo ad essere scoperto il vero su me e temessi che la voce tonante di Cristo potesse ripetere il tremendo «Guai a voi, ipocriti, simili a sepolcri imbiancati che al di fuori, agli occhi della gente, apparite giusti, ma dentro siete pieni di iniquità». Mia mamma, semi-paganella come è, e non lei sola, mi disse: «Ma piantali tutto, non ti meritano». Ma io non lavoravo per averne un merito terreno, né per averne umane affezioni. Il mio scopo era in cielo e lavoravo per il cielo. Continuai perciò la mia opera di coltura, la aumentai anzi, perché persuasi il parroco a lasciarmi tenere conferenze per chiunque volesse venire. Conferenze senza biglietto d'ingresso, naturalmente, perché se le persone si vanno a toccare nella borsa, ai ai, che dolore! Specie se sono denari richiesti per opere buone. Fosse una stoffa, un rossetto, un pasticcino, uno spettacolo. Duole meno. Ma spendere per l'anima? Oibò! Io pensavo così. In chiesa, alle prediche, vanno sempre solo coloro che, più o meno bene, sono già nel sentiero di Dio. Ma coloro che vivono fuori di questo sentiero e che perciò hanno più di tutti bisogno di esserci condotti, in chiesa non vanno mai. Perché non rivolgersi a questi e, sotto la veste di un trattenimento che ha il raro pregio d'esser concesso gratis, non far loro balenare alla vista una scintilla della luce divina? L'antica vocazione d'esser Paolina era sempre viva nel mio cuore. Cominciai dunque. Pensi che ero e sono timidissima, benché non sembri. In collegio scrivevo i temi accademici, ma li leggeva un'altra. In ospedale non parlavo altro che coi feriti, che mi parevano bimbi. Se venivano visitatori più o meno illustri, correvo a nascondermi nel reparto isolamento. Là non ci veniva nessuno. In albergo stavo sempre con Memmo, schivando il più possibile le conversazioni. La timidezza è stata una penosa malattia per me, una vera sofferenza. Ma per Gesù divenni anche spigliata al punto di parlare in pubblico. Dal mio tavolo parlavo guardando il mio crocifisso, quello che ora è a capo del letto, o un sacro cuore che avevo di fronte. Parlavo a lui, non vedevo che lui. La gente per me era scomparsa. La prima volta il tema era Azione Cattolica, suoi scopi, suoi frutti. Parlai a 5 persone, meno di così. Circoline, dirigenti, meno 2, tutte assenti. La seconda volta il tema era Natale nordico e Natale cristiano. 12 persone e una diecina di associate più un sacerdote. La terza volta il tema era Fra rose e gigli nella Roma imperiale. 23 persone e 33 associate più un sacerdote, il quale scoperse un giochetto della presidente, la quale sull'uscio del locale respingeva le persone che volevano entrare. Passò un brutto quarto d'ora all'incorreggibile presidente. La quarta. Figure muliebri nella luce della Chiesa. Caterina da Siena, Stefana Quinzani, Bartolomea Capitanio. 40 persone, 2 sacerdoti, un professore di Pisa, l'associazione quasi al completo e molte di altre associazioni cittadine. La quinta. Nel centenario del Concilio di Efeso. Sala al completo, fin nella tribuna. Non le dico questo per gloria umana, lo dico solo per mostrarle che il bisogno di sentire parlare di Dio è vivo anche fra i non praticanti. Perché il mio pubblico era quasi tutto di questi. E con riconoscenza a Dio le dico che molti li ho visti poi tornare alla chiesa da anni abbandonata. Ma che guerriglia dovevo sostenere e che lavoro! Dovevo scrivere gli inviti, dovevo applicare i manifesti alle porte della chiesa, dovevo preparare la sala, tutto io. Poi naturalmente dovevo preparare la conferenza. Ma per Gesù si fa questo e altro. L'anno sociale 1930-1931 la gara era sulla morale cristiana. Bellissima gara, quanto c'era da dire! Quanto era bene che si sapesse cosa è la morale, e specie la morale cristiana. Me ne occupai intensamente. Gli esami furono un vero successo. Quelli di Azione Cattolica diocesani non sapevano chi scegliere per l'esame di diocesi, perché i 10 erano numerosi in tutte le sezioni. Dovettero estrarre a sorte le destinate all'esame diocesano. Io premiai i voti massimi con un viaggio a Pisa per le visite ai monumenti. Avevo durante un anno, a costo di 1000 sacrifici, messo da parte la somma per questa gita per le mie figliette. Fu una magnifica giornata, di cui ancora esse si ricordano, e tanto più magnifica, perché mai ne avevo parlato e perciò la sorpresa fu infinita. Le creature devono fare il dovere per il dovere e poi a chi di dovere il premiarle, non le pare? Intanto che lavoravo così, una smania strana mi andava crescendo in cuore. Con gli inizi del 1931 sentivo un che, come se qualcosa mi avvertisse che un pericolo sovrastava. Quale pericolo? Su che precisamente? Ma non mio particolare, non di famiglia, un pericolo generale, ne ero persuasa. E con questa persuasione un desiderio di operare per arrestarlo. Ma come si può arrestare un pericolo che viene da cose molto più grandi di noi? Solo con l'aiuto di Dio. E dato che sentivo essere un grande, grandissimo pericolo quello che si avvicinava, sentivo anche che bisognava offrire a Dio una grande, grandissima messe di opere. La preghiera non bastava, occorreva il sacrificio. Ho sempre notato nel Movimento di Azione Cattolica una grande tendenza alle cosiddette crociate, crociata di purezza, crociata di carità, crociata di umiltà, tutte bellissime cose, per quanto, perché diano buon frutto, non basti bandirle per pochi mesi. Non si diviene sommi d'improvviso, dice San Bernardo. Non si acquista una virtù in 4-4-8, dico io. Bisogna insistere molto tempo su essa prima di passare ad un'altra. Se no, si fa un arruffio simile a quello di un improvvisato agricoltore che semina a casaccio un po' di tutto, mescolando piante precoci a piante lente a crescere, piante fronzute a pianticelle esili, col risultato di vedere morire soffocate queste o di estirpare quelle, sbarbando dal suolo le già complete. L'ordine ci vuole anche nel bene, perché ogni fretta, ogni disordine è già di suo un male. Però, fra le infinite crociate, ho sempre notato che ne veniva omessa una, quella di sacrificio. Perché non parlare mai alle anime del potere, oltre che della bellezza del sacrificio? Noi cristiani abbiamo per il Dio uno che sacrificò se stesso e che disse: nessun discepolo è da più del maestro. Se voi farete ciò che io ho fatto prima di voi, allora sarete miei amici. E allora, perché questa paura nera del dolore fra noi cristiani? Perché esigiamo che sia solo Gesù il sacrificato e noi si sia esenti dal sacrificio?